32, le 100 sporte, raccontata dalla Luisa, vedova Ginanni. C'era una volta una balia di quelle brave, che lei la volevano ogni sempre dappertutto a rilevare le creature in nei parti, e gli andeva anco lontano. E quando lei dibandonava la casa, la lassava in custodia alla sua figliola, che di nome si chiamava Caterina, e che era una ragazza a modo, a occhiata, che badava a sé e faceva l'amore con un calzolaio di suo pari che steva nel medesimo castello che lei. Dunque una mattina disse la balia: «Caterina, e m'hanno chiamo a ricorre una creatura e stasera non torno. Fa venire l'assunta a tenerti compagnia. Mettete su dei maccheroni e state allegre e svagate, che domani a qualche ora i sarò a casa». Difatti la montò in barroccino e se ne andette. La Caterina, per non star sola, diede retta al comandamento della sua mamma e fece a sapere all'assunta, che era un'altra ragazza di sua età quasimente, che l'aspettava a cenare e a dormire assieme. In verso l'un'ora di notte l'assunta comparse secondo il fissato e le due ragazze si messano a opera per ammannire maccheroni. L'assunta accese il fuoco, empiette d'acqua il paiolo e rastiò la spianatoia. In frattanto la Caterina, con un lume a mano, era ita a pigliare la farina nel buratto. Lei, in senza manco pensarci, apre il buratto e dentro ci vede un uomo con un barbone nero, due occhiacci neri, con una facciaccia proprio spaventosa. Era un ladro. La Caterina stiede lì a un pelo per urlare, ma quell'uomo gli disse: «Zitta, o tu sei morta!» Ma lei: «No!» Il ladro però gli messe alla gola un coltello: «Se tu parli, ti scanno, e che tu non dica a quell'altra chi son qui. Mangiate e andatevene a letto, che il resto è pensier mio. Bada di far l'ubbidienza, se ti preme di campare». La Caterina, tutta impallidita, che le gambe non la reggevan più dal tremore, tornò in cucina con la farina, e l'assunta fece maccheroni, e poi, imbandita la mensa, principiorno a mangiare. Ma alla Caterina la fame gli era ita via, e steva lì tutta ingrugnita, e con un viso che pareva un panno lavato. Dice l'assunta: «O che hai tu, Caterina, che ti senti male? Oppuramente pensi al tuo damo?» «Lassami stare, andiamo a letto», gli rispose la Caterina. «Io sono stracca, e io ho dei brutti pensieri per il capo». Sicché dunque, finito che ebbano di cenare, le due ragazze salirono in camera e ne entrorono a letto, e l'assunta di lì a un po' s'addormì come un chioppo. Quando fu la mezzanotte, quel birbone di ladro sortì dal nascondiglio e impeduli andette in camera delle ragazze. Dice: «Zitta, Caterina, che quell'altra non si desti. Levati e vien con meco. Voglio tutta la biancheria e i quattrini». «Quattrini non ce n'è per la casa», gli rispose adagino la Caterina. «No, si è impoeri, lasciatemi stare». Ma il ladro l'obbligò a levarsi perché gli reggesse il lume, e lui si messe a frugare dappertutto, sicché gli empiette diversi sacchi di roba e poi li portò a piede dell'uscio di casa. Dice: «Bisogna che gli leghi alla bocca questi sacchi. Dammi delle funi, Caterina». «Funi non ce n'ho», disse lei, «ma là sul rio e c'è dei salci. Legategli con quegli i sacchi». Il ladro allora aperse la porta e n'uscì fuori per andare a tagliare i salci, e la Caterina subito all'infuria serrò le imposte a catenaccio e cobracciali rieto a quel mamalucco, e poi corse alla finestra, si messe a urlare: «A ladri! A ladri! Corrite, mi rubano, m'assassinano!» A quel boscio si destorno i contadini del vicinato e corsano chi con gli stioppi, chi con le vanghe, insomma con quel che gli viense alle mani, sicché al ladro gli toccò scappare con altri quattro fratelli, che stevan fuori a aspettarlo e eran tutti come lui assassini. Ma prima di dilontanarsi disse sotto la finestra della Caterina: «Tu me la pagherai!» Già si rese conto che la Caterina faceva l'amore con un calzolaio del suo medesimo castello, e questo calzolaio, in nei giorni di festa, era anche barbieri. Si sa, in campagna gli è facile che uno cucia le scarpe e a tempo avanzato maneggi pure il rasoio. Con quei due mestieri, tanto la vita in capo all'anno, lui la campava bene assai. Ora gli accadette un giorno che quando il calzolaio lavorava lì accanito al suo bischetto, eccoti lì comparisce davanti un signore vestito a garbo e dice: «Mastro Crispino, accomodatemi questi stivali». A Malebriga, che gliel'ebbe a comodi, dice: «La mi spesa? Oh, niente». «Come niente?» dice quel signore. «I pago sempre chi mi serve. Quanto fo da dare?» dice il calzolaio. «Che vuole? Gli è una miseria, un'accomodatura di poco valzente. Faccia lei». «Ho capito e sta bene», rispose il signore. «Ecco, tenete per il vostro incomodo». E gli buttò in sul bischetto una moneta di 5 paoli. A suo tempi gli usava sempre i paoli. Dopo pochi giorni di festa, riappare il medesimo signore dal calzolaio e gli dice: «Mi vo far la barba». Subito il calzolaio piglia la catinella col sapone e un'asciuttamano di bucato e si mette all'opera. Quando poi lui gli ebbe finito, il signore gli disse: «Il vostro avere?» «Una grazia, al solito, come a tutti». «Che in un pago a così?» E con questa risposta il signore gli diede 4 grazie al calzolaio. Figuratevi, al calzolaio non gli parse vero di servire quel signore tanto splendido e che regalava a quel modo. Sicché tra il calzolaio e il signore forastiero si fece grande amicizia, e il signore gli andava sempre in bottega del calzolaio a chiacchierare e a passarci le sue ore. Dice un giorno il signore: «Sapete, Mastro Crespino, in questo paese ci si sta bene. Io ci vengo per 2 mesi tutti gli anni, mi garba di molto il castello». «E come le mi garbano le donne di questo castello! Si ne potessi trovare una secondo il mi pensieri, anco po' eran canna, eppure io me la sposerei. La sarebbe una gran signora, sapete, perché son ricco sfondolato. Voi non c'areste mica da insegnarmene qualcheduna?» «Egnor sì», gli disse il calzolaio. «Qui dirietto a me ne ci sta appunto una ragazza di nome Caterina, che proprio sarebbe quella per lei. Una ragazza a modo, sa ella, di buona famiglia, a bene che povera, ma è di garbo». Dopo vari ragionari, e furono d'accordo che il calzolaio gli avrebbe parlato alla Caterina di questo sposalizio. E infatti, come gliene capitò la buona occasione, il calzolaio glielo disse a lei. La Caterina, in sul primo, rimase in nel sentire quei discorsi del sudamo. Scrama: «Oh, che è codesto il ben che voi mi volete? Voi mi volete regalare a un altro?» Il calzolaio però la persuadette che loro erano tutti e due poveri e che non si potevano sposare così subito e bisognava che passassin di molti anni. Sicché dice: «È più meglio che voi pigliate un uomo ricco che vi mantenga da signora, e io sarò più contento nel vedervi star bene con un altro che a ervi a tribolare in casa mia dalla miseria». Insomma, si convinse della presentazione del signore alla Caterina. Ma quando lei glielo vedde, lo riconobbe in nel momento per quel ladro del buratto e messe i piedi al muro a dire che lei non lo voleva, perché lui era un ladro, un assassino. Dice il calzolaio: «Ma che siete voi matta, Caterina, a pigliare un signore tanto di garbo per un malandrino? Di certo voi avete le traveggole e non è altro che una rassomiglianza di caso. Andiamo via, finimola con tutti questi daddoli. Lui vi piglia per sua legittima sposa, ma se mai vi tenesse male e fossi in bugie le sue, allora i son qua io. Tornate pure da me, che voi sarete invece la mia moglie». Si intende che tutti questi discorsi il calzolaio alla Caterina glieli faceva fuori della presenza di quel signore. In fra di loro, via. E tante lui gliene disse e la seppe tanto rigirare che la Caterina si piegò. Ma no, di tutta buona voglia, veh, a concludere lo sposalizio. Anco la sua mamma per ambizione c'entrò di mezzo e gli era di molto contenta, e con le sue moine diede lo spintone al consentimento. Arrivato che fu il giorno delle nozze, ecco si viene lo sposo vestito da festa con altri 4, tutti su fratelli, e erano in una bella carrozza. Alla sposa gli regalò degli anelli d'oro, dei vezzi di perla, di bei vestuari, che lei pareva una regina quando se gli fu messi addosso. Finita la cerimonia, partirono e condusse in consejo anco la mamma della Caterina, per tenergli un po' di compagnia in nei primi momenti. E cammina per la strada maestra e giunsano a un posto a dove la strada non c'era più, ma invece un bosco fitto che non ci si vedeva lume di sole e bisognò scendere e andare a piedi. Quando poi furono in mezzo a quel bosco, dice lo sposo con una brutta cera: «Mi riconosci, Caterina, son quel del buratto e tu mi facesti scappare per il tuo tradimento. Ma ora gli è tempo di ricattarsi, preparati pure a morir qui per le mie mani». figuratevi quelle due poere donne che pene gli erano le loro. La morte e l'aveano alla gola. Tutto a un tratto, però, si inframettiè del più piccino dei fratelli. Dice: «No, di certo, la Caterina non se la merita la morte. Guà, o non fece bene, e nel suo caso tutti gli avrebbero fatto il medesimo. Via, fratello, una simile ingiustizia non l'avete da commettere». Ma il ladro le buone ragioni non le voleva sentire, e ci corsano di molte parole prima di persuaderlo a non ammazzare la Caterina. In ogni modo del male ne volse fare, perché lui, per sfogarsi della rabbia, comandò che legassin la balia a coda di cavallo, e in sugli occhi della Caterina quella madre sciaurata la strascicorno per il bosco insino a che rimase morta in senza la testa. Poi se ne andiedano e menorno la Caterina svienuta a un capannotto da assassini, in scambio del palazzo che gli aveva promesso il suo sposo. I suoi giorni la Caterina gli passava a piangere e a disperarsi, e non si sapeva dar pace. E quegli assassini ne uscivano tutte le sere a rubare, e delle volte gli stevano anche delle settimane intiere, in senza rivenire a casa. E la Caterina allora si metteva a spasseggiare per il bosco, insino alla strada maestra, a bene che stasse sempre in sospetto di qualche acciacco e che qualcheduno la piedinasse. Una volta che la Caterina gli era lì vicino alla strada, d'eccoti che passa il curriere del re con de muli, e a basti de muli ci spenzolavano di qua e di là degli occhi pieni dei quattrini dello Stato. Il curriere, ogni tanto, dalla città del regno, e portava le imposizioni al re. La Caterina, quando lo vedde, il curriere, si fece un animo risoluto e lo chiamò. «Ehi, galantomo, i vorrei venire con voi!» Il curriere a quella voce s'accosta e riconobbe la Caterina. «E che ci state a fare qui voi, Caterina?» Allora lei gli raccontò alla lesta le sue disgrazie e poi s'arraccomandò con le mani in croce che lui la menasse via in ogni mo', dice il curriere. «Sì, ma prima s'ha da andare al capannotto degli assassini e portiam via quel che più si vuole». Detto fatto, la Caterina menò il curriere al capannotto degli assassini e su quei muli di lui ce ne messan dentro gli orci quanto più gli rinuscì di belle monete d'oro e d'argento. Tutta roba rubata al prossimo, e poi in un orcio grande la si nascondette lì gufata la Caterina, che non si vedeva punto, ricoperta com'era con de panni. Ma quando loro furono per la strada maestra, d'eccoti che incontrano tutti e cinque fratelli assassini. «Fermo là, o si tira! Che c'è egli in quest'orci?» dice il curriere. «Voi lo sapete da quante me, i porto i quattrini soliti al soprano». «Dacceli!» bociò il capo dei ladri. Il più piccino però, che del giudizio e ne avea più di quegli altri, disse: «Lassatelo ir via, è il curriere del re, e non ci mettiamo a contrasto con chi comanda. Della roba noi se n'ha assai, e questi quattrini a pigliargli ci potrebbero anche metter fuoco. Lassamolo andare». Il capo assassino stiede lì a battibeccarsi con suoi compagni, perché lui le ragioni del fratello piccino non le voleva intendere. Ma poi anche lui si persuadette e s'accordò che il curriere andesse via, in senza manco guardare dietro a suo orci. E a così, proprio per gran miracolo del sommo Iddio, la Caterina e la scampò una brutta fine, e in pocore, più morta che viva, e tutta rattrappita e stronca, la scese a casa sua, a dove viense a pigliarle il calzolaio, che la menò con sé e se la teneva come sua moglie a badargli alla bottega, perché quei quattrini rubati a ladri se gli spartirono tra il re, il curriere e il calzolaio a nome della Caterina, e lui ci rizzò una vendita di drogherie e di vino. Ora, lasciamo stare il calzolaio e la Caterina, che se la godevano in tra di loro, e torniamo agli assassini. A male brighe arrivorno al capannotto, s'accorsano che la Caterina gli era telata via con tutte le loro ricchezze, dice il capoladro. Gli era col curriere del re. E lì principiorno a leticare per la boeria del più piccino, e chi teneva da lui e chi gli era contrario. Sicché finirono con bastonarsi in fra di loro, che le legnate le cascavano giù come la gragnola, e non smessano che quando erano stracchi. Dopo del tempo, un giorno gli apparisce nella città un signore travestito, e va dal calzolaio. «Io comprerei un par di stivali», dice il calzolaio. «Io non son più calzolaio, tengo bottega di vari generi, assieme con la mia moglie. Passi pure, s'accomodi, vuole rinfrescarsi», dice quel signore. «Gli è questa la sua moglie? Felice lei! Che bella sposa!» «Oh!» gli rispose il calzolaio. «Non fo per dire, ma no, siamo contenti come Pasque. Gli è una donna di garbo, sa ella, la mia moglie. Non ci si vuol bene. Ma la Caterina, in nel veder quel signore, la s'era insospettita, perché lei e l'avea riconosciuto per il ladro del buratto e suo legittimo marito. «Gli è lui! Gli è lui! È venuto qui per farmi qualche acciacco e ricattarsi!» dice il calzolaio. «Tu mi pari ammattita, Caterina, ma ti pare egli che questo signore, tanto a modo, possa mai essere un brutto ladro assassino? Ti ha preso inganno di sicuro!» Andiamo, sta savia e non aver paura di nulla. Infrattanto quel signore, che proprio gli era il ladro del buratto, o con un discorso o con un altro, tutti i santi giorni era lì in bottega a fare il cascamorto, e ci aveva i suoi fini. Perché delle donne si sa, ce n'è poche che scartino, e la Caterina era grossa nel mese, vicina a partorire, e l'assassino si profferse di fargli da compare. La Caterina però, e non lo voleva un simil compare, e trovava delle scuse per dirgli di no. Ma non ci fu versi, che tra lui e il calzolaio fu combinato del comparatico, e la Caterina si dové o con le buone o con le cattive chetare e sottomettersi. Dice l'assassino, «Non vi dubitate che gli usi e gli so. Io vo a casa a pigliare dei miei amici e i regali, e il giorno del battesimo io sarò pronto a miei doveri». La Caterina però non si potiede abbonire, sicché dunque il calzolaio, per contentarla, gli disse, «Senti quel che m'è venuto in capo. Io ti veggo tanto sospettosa che, per rassicurarti, vo dalla giustizia che mi mandino degli sbirri a guardar la casa quando il compare gli è torno con suoi amici». E subito corre al palazzo e domanda 100 sbirri. A quei tempi c'erano sempre gli sbirri a legare i birboni. E quando lui gli ebbe in casa, gli messe dietro a 100 sporte, perché ci stessi innascosti e non fossero veduti. E poi li accomodò dietro l'uscio, su per le scale, in cantina, e 4 sotto il letto in camera della moglie. Viense dunque il compare con la sua compagnia, che il bambino era appunto nato. «Che bel bambino!» E il compare a dar mance, regali d'ogni sorta, e comandò un bel desinare da principe, e trionfava lui alla splendida, che tutti rimasero sbalorditi. E quando poi si fu in sul fine del desinare, il compare prende di tavola un pan di spagna e dice «Lo vo portare alla sposa nel letto con le mie proprie mani. Lei la gradirà». S'alza dalla sieda, lesto deviato. Ma il calzolaio gli andette a tacchi, e poi dopo tutti quegli altri assieme. E gli ebbe un gran giudizio il calzolaio, perché a malapena il compare gli entrò nella camera, tira fuori uno stilletto e boccia. «Tu m'hai riconosciuto, Caterina? Sì, io son io che tu m'ha tradito e svergognato per 2 volte, ma ora t'ammazzerò come un cane». Ma non lo lasciarono finire il suo discorso, che in nel momento iscaturirono dalle sporte tutti quei 100 sbirri e dopo un po' di battuta messano i ferri a lui e a suoi fratelli, che passati 3 o 4 giorni, radunato il tribunale, furono tutti condannati alla morte. Soltanto risparmiorno il più piccino, perché la Caterina si raccomandò al re che non l'ammazzassino per quel po' di bene che lui gli aveva fatto nel bosco.